Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Il funambolo di oggi torna a parlare dei Balcani e in particolare dell'arresto del cosiddetto boia dei Balcani, Karadžić, accusato di genocidio. L'uomo latitante dal 1995 è stato praticamente arrestato nella giornata di ieri, e proprio ieri sera la Serbia, che è impegnata, lo ricordiamo, nel tentativo di procedere verso l'adesione all'Unione Europea, ha dato la conferma di questo arresto. È stato arrestato Radovan Karadžić in un'operazione dei servizi di sicurezza serbi. Karadžić sarebbe un ricercato numero uno per la guerra nei Balcani insieme a Ratko Mladic, e in questo momento sarebbe in trasferimento davanti al Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia. L'ex leader serbo-bosniaco, insieme al capo militare Mladic, lo ricordiamo, era ricercato da 13 anni e è accusato di genocidio per i crimini commessi durante la guerra di Bosnia dal 1992 al 95. In particolare, Karadžić sarebbe accusato per il massacro di Srebrenica, dove persero la vita circa 8.000 persone. Era il luglio del 1995. Naturalmente la notizia è stata accolta con favore un po' in tutta l'Europa e in particolare dal Tribunale Penale Internazionale. A questo punto, per un primo commento su questa notizia, noi ci colleghiamo con Luca Zanoni, che è il caporedattore dell'Osservatorio sui Balcani. Zanoni, buona giornata.
Buongiorno a voi.
Allora, una notizia che il mondo si aspettava da tempo, ma alcuni quotidiani notano un certo tempismo da parte della Serbia per questo arresto. Qual è la tua valutazione?
Sì, diciamo, è una notizia che ci aspettavamo tutti da anni ormai, sono 13 anni che Karadžić è latitante. È vero che c'è una sorta di sorpresa, perché si pensava che la condizionalità imposta alla Serbia, tradotto appunto in termini di collaborazione, piena collaborazione con il Tribunale dell'Aia per poter avanzare verso l'ingresso nell'Unione Europea, si sarebbe in qualche modo allentata. C'era qualche segnale di questo tipo, a parte Olanda e Belgio che avevano fatto muro in Consiglio europeo, cercando di appunto ribadire la piena collaborazione con il Tribunale, gli altri paesi avevano una linea più morbida. Ora appunto c'è questo tempismo. Diciamo che ci sono dei cambiamenti in corso, piuttosto corposi, tettonici li ha definiti qualcuno, in Serbia: la formazione di un nuovo governo a guida democratica, quindi con un'agenda tutta europea, l'alleanza con i socialisti e quindi anche l'avvio di una cosiddetta riconciliazione politica tra due partiti che sono stati diametralmente opposti fino all'altro giorno. Parlo del Partito Democratico del presidente Tadic e del partito che fu di Slobodan Milošević, i socialisti della Serbia. E quindi c'è un corso di cambiamenti che sicuramente porterà la Serbia gradatamente verso l'Unione Europea.
Quindi, Zanoni, questo nuovo clima politico in Serbia dopo la perdita del Kosovo ha portato come segno di attenzione verso l'Europa alla cattura di Karadžić. Ma la domanda è questa: chi lo proteggeva? Perché insomma 13 anni di latitanza nei Balcani sono possibili, ma certamente Karadžić aveva qualche protezione.
Ma sicuramente, come l'hanno avuta e l'hanno ancora i latitanti che non sono ancora stati catturati. Questa è una domanda da $1 milione, come si dice, nel senso che sicuramente c'erano apparati dei servizi di sicurezza, dell'esercito e quell'intreccio di criminalità tra criminalità e politica e servizi segreti che mantenevano la copertura di queste persone. Non è già successo in precedenza, per esempio, con uno dei latitanti che ancora mancano due latitanti, che sono Ratko Mladic e Goran Hadžić. Hadžić era stato quasi catturato, poi una telefonata lo avvisò in tempo e gli rese possibile la fuga. Ecco, sicuramente le riforme che sono state fatte anche di recente, l'altro giorno, il 17 luglio, se non sbaglio, è stato sostituito il capo dell'intelligence serba, è stato sostituito Rade Bulatovic, particolarmente inviso a Cara del Ponte, con Saša Vukadinović, quindi una persona con un altro profilo. È stato riformato parzialmente il team che si occupa della collaborazione con il Tribunale dell'AIA, introducendo il nuovo direttore dell'intelligence e il nuovo ministro dell'interno, che tra l'altro è il leader dei socialisti. Quindi ci sono dei cambiamenti in corso e sulla chi proteggeva Karadžić, cioè, probabilmente lo sapremo con il tempo. Sicuramente è crollato un sistema in qualche modo, o sta pian piano crollando un sistema di protezione e di riluttanza nei confronti dei passi che sono necessari per poter andare verso l'Unione Europea. La nuova ventata, nuovo vento, diciamo, politico che spira oggi a Belgrado è sicuramente differente, ricorda un po', insomma, la politica che cercava di portare avanti Gingis, ma che purtroppo gli costò la vita il 12 marzo del 2003. La Serbia probabilmente allora non era pronta per poter portare avanti una politica di questo tipo, oggi probabilmente lo è molto di più.
L'arresto di Karadžić praticamente sta facendo esultare in particolare i musulmani di Bosnia.
Certamente, perché è la figura di Karadžić, così come quella di Mladic, che era il capo militare, il generale, appunto, all'epoca della guerra in Bosnia, sono legate al massacro di Srebrenica, che è stato classificato come genocidio dal Tribunale internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia. Ovviamente soprattutto le donne di Srebrenica, tutte quelle donne che hanno perso i mariti nell'eccidio del luglio del 95, possono adesso tirare un sospiro di sollievo, anche se manca ancora Mladic alla cattura. La cosa c'era stata una profonda, come dire, delusione, insoddisfazione quando morì Milošević all'AIA, perché appunto in qualche modo agli occhi di queste persone era riuscito a beffare anche la giustizia, morendo anticipatamente rispetto al giudizio che sarebbe arrivato di lì a poco tempo.
Zanoni, un altro argomento e chiudiamo questo tuo intervento, argomento peraltro delicato per quanto riguarda la situazione dei Balcani. Si registra al momento ancora un silenzio da parte della Chiesa ortodossa serba, o di parte di essa?
Sì, questa è un'altra domanda spinosa, nel senso che si è speculato per parecchio tempo su una protezione, per ritornare alla domanda precedente, una protezione da parte di circoli della Chiesa ortodossa serba rispetto a Karadžić. Si diceva che fosse nascosto nel monastero di Ostrog in Montenegro, lui tra l'altro è di origine montenegrina, che si spostasse con delle macchine dei Pope, insomma con macchine targate Chiesa ortodossa, e quindi che si potesse muovere liberamente. Sono speculazioni che è difficile stabilirne la veridicità. Ripeto, con il tempo sicuramente, teniamo presente che fino adesso si aspetta una dichiarazione da parte del governo serbo per le 11:30, quindi anche il governo in qualche modo non ha precisato i dettagli della cattura, eccetera, nonostante appunto le reazioni siano più che positive. si specula addirittura che sia stato arrestato venerdì e che sia rimasto in cella fino a ieri sera, e poi ieri sera è stata data la notizia, ma questo è quello che dice l'avvocato di Karadžić, insomma, andrà a verificare.
Tra l'altro bisognerà vedere, concludiamo, se poi la Belgrado, la Serbia, quello che rimane della Jugoslavia in sostanza darà l'ok per l'estradizione di Radovan Karadžić, per il processo.
Ma penso di sì, penso di sì. Hanno tempo, se non ricordo male, 3 giorni per la consegna all'AIA e per la verifica dell'identità, perché sono le procedure regolari, va fatto un esame del DNA per vedere se effettivamente la persona arrestata corrisponde a Radovan Karadžić. Se non sbaglio, lui non ha dichiarato di essere una falsa identità o di essere un'altra persona, come era stato il caso di Stojan Župljanin un mese fa. E penso proprio che lo consegneranno. Non gioverebbe sicuramente alla Serbia tenersi Karadžić in carcere a Belgrado.
Grazie a Luca Zanoni, caporedattore dell'Osservatorio sui Balcani. Grazie e buon lavoro.
Prego, arrivederci a voi.
E noi a questo punto andiamo nei Balcani perché ci colleghiamo con il Kosovo, dove salutiamo Don Ljush Gergi, che è parroco di Vinče. Don Ljush è un intellettuale molto apprezzato in Kosovo. Don Ljush, buona giornata.
Grazie altrettanto a te e a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana.
Come è stata presa la notizia dell'arresto di Karadžić in Kosovo?
Direi con molto sollievo, perché tanta gente che è stata danneggiata in un modo o in un altro, soprattutto 15.000 morti e 5.000 scomparsi, dei quali circa 2.000 si sono trovate almeno le ossa e qualche segnale, hanno questo momento così, diciamo, di sollievo perché finalmente la giustizia arriva, anche se ritarda, anche se è una personalità molto tragica, molto difficile da interpretare come mai possa arrivare a questi estremi. La cosa è successa e meno male, perché così anche la Serbia si toglierà dietro le spalle un peso enorme che era quello di Karadžić e di Mladic.
Don Gergi, questo arresto di Karadžić può cambiare il corso delle cose nei Balcani e quindi anche in Kosovo e in Bosnia Erzegovina?
Secondo me sì, perché penso che Tadic ha rafforzato ormai il suo potere. Lui è un uomo costruttivo e positivo, sia come presidente, adesso con il nuovo governo che si è creato, quindi proprio si aspettava un momento giusto, e credo che sia il momento giusto per collaborare con la comunità internazionale, per dare questi segnali positivi e non solo dichiarativi, pro-europei, e quindi di cercare una giustizia vera e propria, e in questa maniera di togliersi questa colpa che aggravava moltissimo il popolo serbo e anche il governo serbo.
Don Gergi, questa cattura e questo nuovo corso politico apparente ma concreto di Belgrado può cambiare anche il rapporto tra Kosovo, tra Pristina e Belgrado, la Serbia?
Noi ci auguriamo e siamo molto aperti, siamo rimasti fedelissimi a quello che era la politica del nostro grande presidente Rugova, il quale diceva uno Stato libero e indipendente, aperto alla Serbia e all'Albania, quindi un modello di collaborazione e di pace giusta, duratura e vera dei popoli dei Balcani, finalmente di poter rientrare nella grande famiglia europea e di poter essere protagonisti nelle cose belle e nelle cose positive, e non solo nella fatalità e nella brutalità.
Don Gergi, come sta il Kosovo in questi mesi?
Ma direi che sta abbastanza bene, soprattutto la visita del nostro presidente Seydiu e del primo ministro degli Stati Uniti, il ricevimento ufficiale che hanno avuto ieri da Bush è un appoggio incondizionato, sia finanziario che c'è stato già giorni fa a Bruxelles, sia soprattutto l'indipendenza e soprattutto la totalità territoriale o la globalità, ha dato un sollievo e una speranza che finalmente anche le minoranze serbe si possano integrare in questa nuova realtà che è il Kosovo come Stato libero e indipendente, e quindi intraprendere un cammino insieme per costruire quella che è la pace, la giustizia, la riconciliazione e il perdono, e per sconfiggere una volta per sempre il nemico più grande o il dittatore dell'umanità, che è l'odio.
Don Giorgi, il dialogo religioso in Kosovo anch'esso sta proseguendo?
Molto bene, stiamo proseguendo con la comunità islamica, abbiamo ottimi rapporti, anche regolari, abbiamo fatto la reazione insieme, sia scritta che oralmente, per la Costituzione del Kosovo riguardo la difesa incondizionata della vita, riguardo il matrimonio, condannando matrimoni unisex, e riguardo il diritto alla libertà religiosa delle singole comunità. Abbiamo ancora la difficoltà di comunicare con la Chiesa sorella, Chiesa ortodossa serba, ma io spero e sono profondamente convinto che con l'aiuto di Dio e con la nostra apertura sia verso la comunità islamica, che sono nostri fratelli albanesi islamizzati, sia verso fratelli cristiani che sono ortodossi serbi e montenegrini, e con la nostra Chiesa, con molto coraggio, sta portando avanti sia il dialogo interreligioso e interetnico, sia il dialogo ecumenico.
Grazie a Don Liush Gergi, parroco di Bince in Kosovo e intellettuale, molto apprezzato appunto a Pristina e impegnato anche fortemente in attività di Caritas. Grazie e buon lavoro, Don Liush Gergi.
Grazie altrettanto, grazie mille.
Noi chiudiamo questo collegamento con il Kosovo. Eravamo, tra l'altro, Bince al confine proprio tra Kosovo e Serbia. Volevamo ancora avere altri ospiti per commentare questo arresto di Karadžić, comunicato e confermato ieri dal governo di Belgrado. Radovan Karadžić, chiamato nei Balcani il macellaio della Bosnia, per aver ucciso 8.000 persone durante la guerra in Bosnia tra il 92 e il 95, 8.000 persone nel luglio del 1995 a Srebrenica, il massacro di Srebrenica. Noi chiudiamo a questo punto con quanto ha dichiarato il ministro degli esteri italiano Frattini: l'arresto dell'ex leader serbo-bosniaco Karadžić è un grande risultato che dimostra come il processo di avvicinamento della Serbia all'Unione Europea deve continuare a grandi passi. Lo ha detto appunto poco fa il ministro degli esteri italiano Frattini, che ha sottolineato anche come la comunità internazionale possa ora tirare un sospiro di sollievo. Ora, ha aggiunto Frattini, per la Serbia si può pensare a un'accelerazione della liberalizzazione dei visti e, in secondo luogo, considerando anche l'ipotesi di una domanda di adesione all'Unione Europea. Il ministro Frattini ha concluso sottolineando che non si può puntare l'indice, ma si deve lavorare perché la piena collaborazione ci sia, e non è isolando i Balcani che si ottengono i risultati sperati. Così poco fa la dichiarazione del ministro degli esteri italiano. A questo punto da Luca Collodi è veramente tutto. Grazie ad Alvaro D'Amico per la parte tecnica, a Evar Orman e Maria Serena Tuglio che mi hanno accompagnato nella messa in onda di questo funambolo. Grazie e l'appuntamento a martedì prossimo.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.